E questa è la musica dei Puloop, gruppo estone. Perché l'italiano? Storia di una metamorfosi è l'ultimo libro da poco in libreria di Jhumpa Lahiri, un libro particolare edito da Einaudi, nato in parte in inglese e in parte in italiano. Il cuore centrale di questa raccolta di testi, che potrebbero essere definiti saggi, ma anche testi di analisi e di critica, è la traduzione. Jhumpa Lahiri è nata a Londra da genitori bengalesi, vive alcuni mesi dell'anno a Roma e il resto del tempo negli Stati Uniti, paese dove ha studiato. Con la sua prima raccolta di racconti, L'interprete dei malanni, nel 2000 ha vinto il Pulitzer. Ha insegnato scrittura creativa a Princeton e attualmente insegna al Barnard College della Columbia University. Dopo il prestigioso premio Pulitzer ha scritto altri libri in inglese fino a quando nel 2012 si è trasferita a Roma, alternando periodi americani. Ha cominciato a scrivere in italiano. Tra i suoi testi pubblicati da Guanda Editore ricordiamo alcuni racconti romani e la raccolta di poesie Il quaderno di Nerina. E poi Jhumpa Lahiri in Italia ha cominciato anche a tradurre romanzi dall'italiano all'inglese, come i libri di Domenico Starnone. Ora nel volume Perché l'italiano, storia di una metamorfosi, Jhumpa Lahiri racconta la sua passione per la traduzione, la coralità che ogni traduzione impone. A Jhumpa Lahiri, che abbiamo raggiunto al telefono negli Stati Uniti, abbiamo prima di tutto chiesto: ma com'è sbocciato questo amore assoluto per la traduzione? Sentiamo.
E mentre scrivevo questo libro, e già prima me ne sono, come dire, accorta che il ruolo della traduzione, essendo nata fra due lingue, due culture, eccetera, ma ovviamente poi scrivendo in italiano, facendo questa lunga riflessione sulle lingue della mia vita, mi sono resa conto di essere sempre stata traduttrice, ma anche di poi decidere di aggiungere la traduzione, ecco, per completare quello che faccio come scrittrice.
Ecco, il libro di cui parliamo è Perché l'italiano, storia di una metamorfosi. Come possiamo definirlo? Un libro sulla traduzione, un libro sulla lingua, sulla letteratura?
È un libro difficile da definire, però è un libro che segue un periodo molto importante, trasformativo, direi, della mia vita, e perciò un libro sulle metamorfosi, e possiamo prendere questa parola, questo concetto, questo fenomeno anche come in quanto metafora per la traduzione, no? Cioè quello che succede quando vogliamo trasformare un testo in un'altra lingua, per riscrivere una nuova lingua, un testo, ma anche per vedere, seguire il percorso della vita, per forza pieno di cambiamenti, di trasformazioni.
Ecco, però, Jhumpa Lahiri, questo libro dedicato alla traduzione è a sua volta tradotto. Come è avvenuto questo cortocircuito?
Sì e no. Allora, il libro raduna una serie di saggi che avevo messo insieme in questo periodo molto particolare di 7 anni, e questi sono gli anni dopo il primo periodo a Roma, quindi avevo già cominciato a scrivere in italiano, però avevo appena cominciato l'esperienza di tradurre cominciando con il primo libro romanzo di Domenico Starnone, e poi un altro, poi un terzo, e in questo periodo mi butto di nuovo nel mondo di Ovidio, le sue metamorfosi che prima inizio a insegnare, e poi addirittura ormai da più di 4 anni sono alle prese con una nuova traduzione in inglese di questo testo, e quindi sono saggi, per tornare alla domanda, alcuni scritti in italiano, direttamente in italiano da me, e poi altri in inglese. Ecco, quindi quando il libro è uscito in versione inglese era già un testo bilingue, e avevamo anche messo in appendice un paio di saggi in italiano. È anche un libro, un progetto collettivo, no? Perché non c'è un traduttore, anzi ce ne sono 4, ha molto a che fare con l'idea che mai una cosa sola, mai qualcosa di definitivo, è sempre un tentativo, sempre uno che prova così, poi un altro che dice ma forse cosa, ed è un palinsesto la traduzione.
Lei racconta in queste pagine, che sono davvero appassionanti, che dopo il suo arrivo a Princeton per insegnare scrittura creativa ha iniziato a tradurre autori italiani, tra cui appunto Domenico Starnone. Poi ha cominciato a esercitarsi a tradurre i suoi stessi testi, ma le prime volte, anni fa appunto, quando ha cominciato a scrivere in italiano, si è tirata indietro perché Come lei stessa ha scritto, l'inglese come un ringhio inatteso mi riafferrava con i denti. Ecco, come ha infine domato questa bestiola?
Ma insomma, perché poi il rapporto cambia, perché tutto cambia, appunto. Perciò, di nuovo, è il filo rosso di questo libro, la metamorfosi, le metamorfosi, meglio dire, che stanno dietro più o meno tutto. Qui anche il mio rapporto con l'italiano ormai è diverso. Ecco, quando ho iniziato il capitolo di questo libro, che racconta questo libro, avevo addirittura paura di lasciare l'Italia, avevo paura di tornare in America, soprattutto perché avevo paura di perdere la lingua e di essere subito fagocitata da un altro paese. E quindi con questa paura sono tornata in America. Oggi non ce l'ho più, perché oggi mi muovo fra Stati Uniti, Italia, con un ritmo molto regolare, non c'è quel tipo di titubanza.
In questo libro sono raccolte una serie di saggi, no? Come dicevamo prima, ed è come se ci trovassimo, come lei scrive, a un banchetto improvvisato e informale nel quale i convitati, un manipolo di scrittori su cui mi sono concentrata negli ultimi tempi, sono seduti a una mensa, che per centrotavola ha la traduzione. Tra questi convitati autori c'è Antonio Gramsci, che con la traduzione ha avuto un rapporto totale. Gli ha garantito, ha scritto lui stesso, l'equilibrio psichico quando Gramsci era in carcere. Secondo lei qual è la grandezza sotto il profilo della traduzione di un intellettuale, un pensatore come Antonio Gramsci?
Leggendo con attenzione le lettere di Gramsci, le lettere dal carcere, appunto, il ruolo fondamentale della traduzione per Gramsci come filosofo, la traduzione in quanto, come dice lui, rivoluzione, c'è questa dimensione palesemente politica della traduzione. Cioè, cosa vuol dire la rivoluzione? Vuol dire tradurre, no? Trasformare, spostare, smantellare e ricreare. Questa è la traduzione e anche la rivoluzione.
Un altro degli autori invece a questa tavola è Italo Calvino, e lei riporta le parole del suo traduttore americano William Weaver, che in un'intervista ha detto che era facile tradurre Calvino perché è uno scrittore di un linguaggio letterario universale che si presta naturalmente alla traduzione. Ecco, lei è d'accordo? E quali sono le caratteristiche di un linguaggio letterario universale secondo lei?
Forse nasce proprio dallo scrittore, in questo caso da Calvino, no? Che non ha voluto appartenere al 100% a nessun idioma, e lui sfuggiva sempre, no? A ogni categoria, come ogni artista, speriamo, anche come ogni persona, ogni essere umano, secondo me potrebbe anche seguire questo consiglio di Calvino e di altri. Comunque nel suo caso poi tutta la sua formazione, il suo rapporto fortissimo con la letteratura francese, con la lingua francese, secondo me ha plasmato una lingua sua, priva, ecco, di un baricentro specifico linguistico.
Senta, il saggio che chiude la prima parte del libro è dedicato invece al suo progetto, la traduzione dal latino all'inglese delle Metamorfosi di Ovidio. Lei scrive che nel mondo della traduzione il grande poema di Ovidio è il sole. Ecco, quale luce le ha trasmesso quest'opera?
Tutta la luce che serve per vivere e per sopravvivere. Per me è proprio il centro di tutto, trovi tutto e di più, trovi il modernismo, trovi tutto il mondo arcaico, trovi l'antologia, trovi l'attualità, trovi oggi e anche ieri, trovi tutto. E lo spirito, diciamo, giannico, che è un aggettivo un po' inventato da me, però importante per capire la natura di questo libro, di questo progetto, è anche il libro, il testo, il capolavoro di Ovidio.
Ecco, mi dica se sbaglio, ma in questo libro mi sembra che il messaggio forte che esce dalle sue pagine è che siamo anime complesse, dove le influenze culturali possono stratificarsi, ma anche attraversarci, no? Siamo un melting pot di culture, tutti questi bagagli ci sono essenziali, li possiamo prendere o perdere. Ecco, questo arriva in un mondo in cui l'identità è di nuovo ritagliata dentro i confini, dove c'è molto patriottismo. Lei, Giunpa Lahiri, invece spariglia le carte. Ecco, le lingue che l'accompagnano di fatto sono strumenti di libertà per lei.
Sì, assolutamente, di libertà, di esplorazione, è la bussola, però per muoversi, non per trovarsi. C'è una differenza. cioè la bussola che porti in giro, per dire ok, dove mi trovo? Però non per andare verso casa, perché non mi interessa il punto di origine, non ce l'ho, tra l'altro. Non c'è un punto di origine, la vita è sempre di nuovo torno al termine palinsesto, no? Che è la traduzione, ma anche la vita, ci sono strati, appunto, tutto molto stratificato, poi tornano elementi, pensi ah, adesso faccio questo, e invece poi torna, no? Un altro elemento che pensavi di aver lasciato riposare, anche buttare, invece poi ritorna. E questo è molto interessante.
Così Jhumpa Lahiri, in questo viaggio tra l'italiano e l'inglese, racchiuso nel libro Perché l'italiano? Storia di una metamorfosi, edito da Einaudi.